La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la nostra newsline, l'appuntamento di oggi, mercoledì 5 febbraio, nella sua versione mattutina. Allora, come iniziano giornata, uno sguardo al meteo, le informazioni dall'AMMA, quest'oggi Giorgio Bartolini con noi, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Un cielo sereno, non particolari novità, perlomeno per oggi, se non sbaglio.
Sì, direi proprio di no, anche oggi tempo stabile e soleggiato, prevalenti condizioni di cielo sereno con ventilazione che sarà debole anche nella seconda parte della giornata, venti comunque di grecale, ancora i mari saranno poco mossi, le temperature oggi pressoché stazionarie su valori decisamente gradevoli sulle zone in pianura interna, saremo intorno a 15-17 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora tempo stabile, ma arriva qualche nube alta e stratificata di poco conto in verità, in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Rinforzano domani un po' anche i venti di grecale nuovamente, perché affluirà nuovamente aria fredda in particolare o comunque inizialmente sui rilievi, dove le temperature domani saranno in diminuzione, temperature invece che nelle zone di pianura saranno su valori pressoché stazionari. Sembra poi, ma ne riparleremo domani, che arrivi in un modesto peggioramento venerdì, seguito da un più deciso peggioramento nella giornata di sabato.
Informazioni che si vanno ad aggiungere, a particolareggiare, domani avremo ulteriori dunque notizie per il meteo. Grazie a Bartolini, grazie all'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado. Con ING. La carta di credito oro a costo zero, ho trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta!
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ing.it.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodeledonne.com. Sabato 9 e domenica 10 febbraio alle 20:30, Hedy Lamarr, una donna fra genio e bellezza, di Barbara Alesse con Maddalena Emanuela Rizzi. La storia di Hedy Lamarr, da moglie prigioniera in Austria a diva di Hollywood, fino al tardivo riconoscimento per i suoi meriti scientifici.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti le principali notizie di oggi, che trovate con tutti gli aggiornamenti e con interviste e commenti già su controradio.it. Partiamo dall'inchiesta che riguarda l'alluvione del 2023, del novembre 2023 per la piana pratese. A metà giornata ieri le informazioni che arrivavano dalla procura rispetto alle notifiche: morti per l'alluvione, 15 indagati. Leggiamo dalla la prima di Repubblica. 5 sono amministratori del PD, tra loro l'ex sindaco di Prato Biffoni, l'attuale presidente della provincia Calamai. La procura chiude l'inchiesta. Ipotizzati disastro e omicidio colposo. E poi nelle ore successive alla diffusione della notizia anche un post sui propri canali social dell'ex sindaco Matteo Biffoni. Non entro nel merito dell'avviso di garanzia, quello lo farò nei luoghi deputati. Quello che voglio ribadire, scrive, il massimo sforzo possibile, continuo senza sosta con un impegno costante nella gestione delle emergenze e in generale sul piano di protezione civile. Ma sull'inchiesta e sugli ultimi aggiornamenti elementi riguardo gli indagati. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Pesanti accuse della Procura di Prato nei confronti di amministratori locali e dirigenti dei principali comuni dell'area pratese riguardo alle morti causate dall'alluvione del novembre del 2023. L'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, assieme ad altri amministratori di quei comuni che avevano competenze nel campo della protezione civile, hanno ricevuto questa mattina un avviso di indagine nei loro confronti. Sono accusati, tra l'altro, di omicidio colposo e disastro colposo. L'inchiesta muove dalle morti avvenute in quelle ore in conseguenza dell'alluvione. Antonio Tumulo, 82 anni, fu travolto dall'onda di piena mentre era nella sua auto e ritrovato solo 5 giorni dopo in un vivaio a Iolo. Alfio Ciolini, 85 anni, era annegato nel salotto di casa sua a Montemurlo, allagato dopo l'esondazione del torrente Bagnolo. Il sindaco di Prato dell'epoca, secondo quanto contestato dalla procura guidata da Luca Tescaroli, pur essendo a conoscenza della pericolosità del torrente Bardina esondato, non avrebbe fatto mappare e aggiornare l'area di Fornaci di Figline. In particolare avrebbe mancato di farla classificare ad elevato rischio idraulico. Durante l'emergenza l'ex sindaco, sempre secondo l'accusa, non avrebbe adottato misure per impedire o limitare il traffico nella via di Cantagallo. Secondo l'accusa, gli amministratori e i tecnici di Montemurlo non avrebbero invece aggiornato il piano di protezione civile risalente all'ottobre del 2012, mentre durante l'emergenza non avrebbero avvisato con i megafoni i cittadini e non avrebbero provveduto a sistemare gli argini. A Bagnolo di Montemurlo è stato accertato che mancava per 30 metri il muro di argine. Sono indagati per falso ideologico in atto pubblico riguardo questa circostanza il direttore del consorzio di bonifica Mediovaldarno e il direttore dei lavori per aver dichiarato in un documento che il muro era crollato sotto l'effetto della piena.
Che ritrovate sull'home page di controradio.it. Sicurezza Firenze, potenziato il servizio della cosiddetta polla tranvia, richiamo anche sulla Repubblica, questure, comune, sicurezza e tranvia, agenti raddoppiati. Dalle pagine interne della Nazione leggiamo: più sicurezza a bordo, rafforzata appunto la polla tranvia per passeggeri e e autisti. Il questore annuncia il potenziamento delle pattuglie sulle due linee, la T1 e la T2. Abbiamo in collegamento l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa notizia di potenziamento all'interno di quale percorso si inserisce e sostanzialmente nella quotidianità cosa cambierà per i cittadini, per gli utenti?
Beh, cambierà che ci sarà una presenza assidua delle forze dell'ordine sulle tranvie a tutela sia dei lavoratori, quindi delle di comportamenti assurdi da parte di alcuni, che a tutela dei cittadini, dei turisti, di tutti quelli che usano i mezzi. È una cosa che noi chiediamo da tantissimo tempo, una cosa che assieme alla sindaca abbiamo chiesto al ministro quando è venuto a Firenze. Ci è voluto un po' di tempo, grazie all'impegno del questore adesso siamo arrivati a un servizio strutturato che sarà presente, frequente, capillare. Ci sono persone dedicate giornalmente a questo. Noi siamo soddisfatti perché la tranvia è un mezzo bellissimo, viene usato da quasi 40 milioni di persone l'anno. Vogliamo che sia anche un mezzo sicuro, rispondendo alle richieste che in tanti ci hanno fatto nel tempo. Noi ci siamo fatti portavoce di queste richieste presso il Ministero, la Questura e la Prefettura, e oggi riusciamo a dare una risposta.
Tutto questo, dicevamo, all'interno, assessore, di un percorso che poi porterà ad un nuovo anche Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale naturalmente parteciperete. In che direzione stiamo andando, oltre alla presenza di forze dell'ordine sul territorio? È una sinergia che viene articolata da vari punti di vista.
Sì, anche perché quando si parla di sicurezza parliamo di un diritto fondamentale alle persone, non c'è colore politico, polemica politica, è una cosa che dico spesso anche alle opposizioni, su questo non litighiamo, proviamo a costruire risposte. E le azioni messe in campo dal comune, dalla questura, dalla prefettura sono azioni importanti in questi mesi. Ci sarà questo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che ci è stato chiesto e sollecitato dai sindacati di chi guida i mezzi, sia i mezzi delle tranvie che gli autobus, e che è una risposta per ascoltare le loro richieste. Chiedono, oltre alla presenza maggiore della polizia sui mezzi, anche un maggior coordinamento per gli interventi quando ci sono aggressioni o comportamenti scorretti, e poi chiedono alcuni impegni anche all'azienda. Noi li ascolteremo e lavoreremo assieme per provare a dare risposte concrete, per trovare dei meccanismi che ci permettano di intervenire puntualmente, perché il diritto di chi la mattina si sveglia per andare a lavorare e a fare un lavoro importantissimo come quello di un autista è quello a farlo in sicurezza, in tranquillità, svolgendo il suo compito e rendendo più sicuri anche i mezzi per chi poi li usa.
E infatti tutto questo rientra nella riflessione che facevamo anche con lei qui nei nostri studi di un patto tra utenti, lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico, e risponde in qualche modo anche alla richiesta fatta dai sindacati stessi. E poi, visto che la tranvia è un mezzo sempre più usato, tra virgolette anche gradito dalle giovani generazioni, sarebbe davvero un allontanamento immotivato se questi giovani si preoccupassero della loro sicurezza rispetto a un mezzo che in verità deve essere incentivato all'insegna di una sostenibilità, no? Del raggiungimento e del collegamento delle varie parti di una città che con la tranvia è davvero facilmente copribile in termini di diffusione e di capillarità delle infrastrutture. Naturalmente i cantieri sono impattanti, però poi vediamo che i risultati ci sono.
La tranvia è un mezzo che al di là di tutto cresce anno dopo anno, cresce non soltanto perché posiamo in continuazione nuovi binari, ma cresce perché aumentano gli utenti. Noi quest'anno siamo arrivati quasi a 40 milioni di utenti, è una cifra enorme che testimonia come la tranvia, non solo per i giovani, ma per i giovani, per gli anziani, per i lavoratori, per tutti, sia la risposta alle esigenze di mobilità. È un mezzo veloce, è un mezzo che non inquina, un mezzo che non ti fa perdere ore in coda, è un mezzo che funziona. Vogliamo che, diciamo, le richieste di chi vuole muoversi con i mezzi, magari specialmente gli anziani, per cui la tranvia è il mezzo più inclusivo possibile perché non ci sono neanche i gradini da salire a differenza degli autobus, possono viaggiarci in serenità. Le tranvie portano 39 milioni di passeggeri, non ci sono in ogni contesto ovviamente dei problemi, ma vogliamo che non ce ne siano mai o che ce ne siano il meno possibile. E siccome via via nel tempo ci hanno segnalato tante persone, cittadini oltre che gli autisti, questi problemi, noi ci siamo impegnati a garantirlo. Avevamo iniziato un percorso grazie alla disponibilità di GEST e a risorse messe anche dal comune con degli steward sulle tranvie. Finito questo percorso, che doveva finire quando arrivava la pol tranvia, adesso siamo pronti a partire con questo. Lo monitoreremo, se i problemi si risolveranno saremo contenti, se non si risolveranno continueremo a chiedere maggiore attenzione. Insomma, non abbasseremo la guardia da questo punto di vista, perché vogliamo che la tranvia cresca, ma vogliamo che crescano tutti i mezzi pubblici. Noi oggi abbiamo il 98% degli utenti delle tranvie che sono felici del servizio, soddisfatti dal servizio.
Assessore, in conclusione, le rubo solo un minuto di valutazione rispetto a una notizia oggi sulla stampa sulla fruizione della VAX. Come sta andando? Perché appunto forse ci si aspettavano dei numeri già dall'inizio più incoraggianti, si parla invece di un alto utilizzo verso la direttrice di Novoli.
Ma io ho letto l'articolo che è uscito, peraltro è un articolo che dice cose molto diverse da un articolo uscito sullo stesso giornale il giorno prima. 7.000 passeggeri a 2 settimane dall'inizio che salgono lungo il tratto della VAX quotidianamente è un numero assolutamente in linea con quello che ci si aspettava, perché basta fare 7.365 e i numeri superano i 2 milioni. È una aggiunta importante, ovviamente non li stiamo contando in un periodo in cui dal punto di vista turistico c'è la bassa stagione, a 2 settimane dall'avvio della linea, in un contesto che non è quello normale di esercizio, quindi questi numeri normalmente cresceranno come sono cresciuti gli altri, e questa linea si allineerà, questo prolungamento si allineerà all'utilizzo generale. Ovviamente se uno fa la differenza su tra quante persone sono sul mezzo mentre il mezzo gira intorno alla stazione, o quante persone sono sul mezzo quando si allontana dalla stazione, è normale che le zone più centrali e le zone di interscambio attraggano più persone, ma questo è assolutamente in linea. Noi siamo soddisfatti, io ho preso personalmente più volte la VAX, ci trovo sopra tante persone diverse, perché ci sono sopra dei turisti, l'altro giorno c'erano delle signore che andavano a lavorare in degli alberghi del centro, c'erano studenti, insomma è una risposta per un quadrante, ma dopo tutto la VAX sarà il pezzo anche che congiungerà quel quadrante alla nuova linea 321, quindi è un pezzetto di un percorso.
Tante domande, assessore, ma rimandiamo a ulteriori approfondimenti sulla tranvia e non solo rispetto alle sue deleghe. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
E alle 8:21 minuti diamo notizia di un'altra questione che ha a che fare con il lavoro, sindacati e industriali, scontro sul contratto. Leggiamo dalla prima del Tirreno: la disdetta degli accordi territoriali nell'area pratese da parte di Confindustria Toscana Nord è illegittima e potrebbe portare i sindacati anche a intraprendere vie legali per comportamento antisindacale. Di cosa stiamo parlando? Lo chiediamo a Stefano Angelini, segretario generale FIOM CGL Firenze Prato e Pistoia, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Angelini, una doccia fredda, un qualcosa che stride anche con un percorso avviato sul territorio di contrattazione, cosa è successo?
Ma provo a riguardare un po' quello che è successo. Allora, nel luglio dell'anno scorso Confindustria ha praticamente mandato via PEC una disdetta di tutti gli accordi territoriali che ci sono ormai dal 1969, con un atto unilaterale per noi incomprensibile. Abbiamo provato con i lavoratori, anche con la manifestazione di luglio, a sostenere che non era un modo di avere relazioni industriali. Abbiamo provato anche a trovare elementi per poter cambiare quella situazione. Poi abbiamo fatto delle verifiche anche da un punto di vista legale. A nostro avviso quella disdetta è una disdetta illegittima, perché i contratti nazionali dei metalmeccanici dal 94 ad oggi sanciscono una clausola di salvaguardia per tutte le premialità avvenute prima del 1994. Per cui rispetto a questo, per noi quella disdetta fatta sia da Confindustria sia da alcune aziende è sostanzialmente illegittima. Chiediamo a Confindustria di rivedere la posizione e soprattutto chiediamo alle aziende di non perseguire quella strada, perché diventerebbe praticamente un'azione antisindacale. Quindi a quel punto poi decideremo come muoversi in tutte le sedi opportune.
Ecco, lo avete annunciato anticipando anche tra le varie possibilità le vie legali. Nel frattempo c'è già l'annuncio di una mobilitazione, un altro sciopero di 8 ore a metà del mese.
Sì, lo sciopero di 8 ore a metà del mese è sul contratto nazionale, perché dopo gli scioperi di dicembre e di gennaio Federmeccanica non intende praticamente ad oggi riprendere una trattativa, o meglio, la trattativa vorrebbe riprenderla sulle posizioni e sulla piattaforma presentata da Federmeccanica. Per noi questo è inaccettabile, perché le piattaforme le presentano i lavoratori, le organizzazioni sindacali, e quindi da questo punto di vista abbiamo già messo in campo ulteriori 8 ore che svolgeremo a metà febbraio per far sì che si riprenda un tavolo di discussione. Ricordo che il contratto nazionale è assolutamente importante delle fabbriche, di tutti i luoghi di lavoro, per rilanciare anche il lavoro in questo paese. E ultimamente abbiamo, come dire, una contrazione importante dell'industria in questo paese. Pertanto per noi è fondamentale che si torni a discutere e a rinnovare il contratto dei metalmeccanici.
Angelini, grazie per anche questa chiarezza rispetto a quello che è successo, ha portato a una dinamica davvero che preoccupa sul territorio. Ci riaggiorneremo naturalmente, grazie al segretario generale della FIOM di Firenze, Prato e Pistoia. Buon lavoro. Sono le 8:27 minuti, dunque abbiamo qualche istante prima di passare la linea alla GR di Popolare Network. Vi ricordo, come ogni mercoledì, subito dopo arriva Dillo a Controradio con le risposte alle tante segnalazioni che sono arrivate. Abbiamo cercato di scandagliare per ottenere un feedback dai vari enti, Publiacqua, amministrazione comunale e non solo. Fra i temi che affronteremo, il parcheggio privilegio, così come ci è stato segnalato da un ascoltatore dei consiglieri comunali a Firenze in Piazza dei Giudici, e poi i lavori in Piazza Brunelleschi, sul Lungarno in San Nicolò, ma anche la qualità dell'acqua dopo i cantieri della Vax. A proposito di tranvia, ci avete chiesto, mentre era in onda l'assessore Giorgio, quando faranno arrivare la tranvia a tutti gli ospedali. Sarebbe importante, tematica che non lasceremo insomma in evasa nel corso dei prossimi collegamenti con l'assessore, così come ci porteremo in Dillo a Controradio anche una segnalazione che ci è arrivata appunto con Giorgio in onda. Potete chiedere all'assessore se durante i lavori in zona Giannotti si deve spostare la macchina per la pulizia stradale notturna o se per il periodo dei lavori è sospeso l'obbligo. Cercheremo di capire quale modalità, se c'è un cambiamento. E poi ci sarà anche Viola cerca casa, la nostra rubrica in coda Dillo a Controradio sull'abitare. Proseguiamo la nostra indagine comparativa nelle varie città. Non possiamo che non andare a Milano, visto anche la cronaca politica e urbanistica, con un'intervista importante a una studiosa delle politiche urbane, Lucia Tozzi, che peraltro sarà venerdì qui a Firenze per un appuntamento dedicato proprio al caso Milano, al circolo San Nicolò. Ve lo segnaleremo tutto questo anche in Viola cerca casa. E poi vi anticipo anche che alle 9 ci sarà, e vogliamo dare spazio alle molestie sul lavoro a partire dalle battaglie legali importanti che sono state intraprese e anche vinte sul territorio in termini anche di accettazione dei sindacati come parte civile. Avremo due avvocate qui con noi in studio e la testimonianza che abbiamo registrato con Lara, oggi pilota di droni per un'azienda che lavora per il Nuovo Pignone, ma con 5 anni di molestie alle spalle. Nel precedente lavoro, la forza di denunciare e di riprendersi la propria vita. Tutto questo su Controradio, dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi. Committed much.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza e i palestinesi verranno trasferiti altrove. Questo è il piano di Donald Trump per il futuro della striscia di Gaza. Lo ha annunciato in conferenza stampa con accanto il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti si è detto convinto che anche i paesi della regione, Egitto e Giordania, si convinceranno che è la soluzione migliore, e poi ha aggiunto che trasformerà Gaza nella riviera del Medio Oriente. Immediate le reazioni internazionali: non ci sarà alcuna normalizzazione delle relazioni con Israele senza la creazione di uno Stato palestinese indipendente, ha detto l'Arabia Saudita, un piano ridicolo, lo ha definito Hamas.
Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a negoziati diretti con Vladimir Putin. Se è l'unica possibilità per portare la pace ai cittadini ucraini, sicuramente opteremo per questa scelta, ha detto Zelensky in un'intervista. Se le persone pensano che dobbiamo imboccare la strada della diplomazia, e io credo che siamo pronti a farlo, dovranno esserci gli Stati Uniti, l'Europa, l'Ucraina e la Russia, ha aggiunto Zelensky a proposito delle possibili trattative.
Oggi il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio andranno alla Camera e al Senato per parlare del caso Al-Masri, il generale libico arrestato in Italia e rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Le opposizioni chiedevano che a intervenire in Parlamento fosse la presidente del Consiglio Meloni, indagata per la vicenda insieme agli stessi Nordio e Piantedosi e alla sottosegretario Mantovano. Intanto un rapporto dell'ONU ha confermato le accuse nei confronti di Al-Masri, sospettato di crimini contro l'umanità in un centro di detenzione di migranti.
Dall'inizio dell'anno almeno 36 persone sono morte e una risulta dispersa sulla rotta del Mediterraneo centrale, lo rende noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'ONU, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 2.398, tra cui quasi 2.000 uomini, 301 donne e 113 minori.
Migranti che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ma che vivono per la strada. La denuncia arriva da Bari, dallo sportello sindacale e fuori mercato, secondo cui il problema è lo smantellamento dei sistemi di seconda accoglienza, i cosiddetti SAI. Le persone ricevono la protezione sulla carta ma i loro diritti vengono violati, dice l'organizzazione. Non viene più riconosciuto il diritto ad un alloggio e senza un domicilio non possono avere servizi di base come l'assistenza sanitaria, aggiunge fuori mercato chiedendo un intervento delle istituzioni locali.
Oggi sciopero del trasporto aereo proclamato da alcuni sindacati per chiedere stipendi più alti e il rinnovo del contratto di categoria. In Lombardia giornata di sciopero anche per quanto riguarda Trenord. E anche in questo caso tra i temi al centro della mobilitazione c'è quello dei salari. Ieri la Commissione Nazionale per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero ha annunciato che d'ora in poi nelle ferrovie ci saranno fasce di garanzia, in cui i treni devono essere appunto garantiti anche nei giorni festivi, dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Una novità che ha causato reazioni critiche sia dai sindacati confederali sia da quelli di base.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra Roncobilaccio e Aglio in direzione sud. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con l'A1 e per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto in direzione del capoluogo. Cipili permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandia. Segnaliamo inoltre la presenza di veicolo fermo in avaria tra Cascina e Bivio di Navazione Pisa SGC Fipili in direzione SGC Firenze Livorno. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto tecnico a passaggio a livello tra Pisa San Rossore e San Giuliano Terme i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo la chiusura di Via dell'Albero per ripristino di un marciapiede nel tratto compreso tra via Palazzuolo e via della Scala. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio.
buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 8 e domenica 9 febbraio al Teatro Fabricone Maelstrom, un progetto di collettivo Balladam B-Side. Uno spettacolo comico sulle possibilità immaginative e relazionali del linguaggio.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale e a seguire musica fino all'alba. Si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:37 minuti, siamo pronte, ci siamo, dillo a Controradio, noi rispondiamo oggi a tante segnalazioni, l'ho già anticipato. Buongiorno, ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, vogliamo iniziare con una piazza che dal nostro ascoltatore, diciamo, è stata ribattezzata una piazza dei privilegi, piazza dei giudici a Firenze.
Sì, pare che, leggo, i consiglieri comunali hanno una piazza intera, ovvero piazza dei giudici a Firenze, a loro riservata dalla mezzanotte alla domenica alla mezzanotte del lunedì. Tutti i lunedì solo per fare il consiglio comunale, che non dura 24 ore. Perché i lavoratori normali pagano il parcheggio in generale e se lavorano in centro in particolare non ci possono neanche entrare, è un privilegio indegno e assurdo. Hanno una piazza intera riservata per 24 ore.
Ecco, questa è una sintesi della segnalazione che ci è arrivata in settimana per mail. Ricordiamo dunque anche la nostra mail.
Dillo a Controradio, @controradio.it. Scriveteci.
E mentre potete anche approfittare della diretta, il nostro consueto numero WhatsApp 342 81 04 111, ma se volete riattivare anche le chiamate in diretta lo potete fare qui a Dillo a Controradio.
Le aspettiamo. 055 73 999 33.
Sì, 999 33. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, Viola. Allora, salutiamo per la risposta su piazza dei giudici, ringraziando per la disponibilità il consigliere capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi. Buongiorno. Ci sono i problemi di collegamento, riattiviamo la telefonata perché lo avevamo già con noi, perché naturalmente, insomma, Palagi si prende carico innanzitutto di una valutazione rispetto alla segnalazione che viene fatta. Peraltro, Viola, c'era un provvedimento del lontano 2019 ante Covid che prevedeva una riorganizzazione della sosta nell'area intorno alla piazza.
Sì, stabilendo per l'appunto il parcheggio in piazza dei giudici per un giorno, oltre ovviamente a degli stalli riservati in via dei Gondi vicino Palazzo Vecchio e l'autorizzazione speciale a passare da certe parti del centro per poter poi parcheggiare lì.
Quindi il contesto di riferimento è questo provvedimento dirigenziale del 2019. Palagi,
esatto,
buongiorno.
Che prevede anche molte rimozioni di auto.
Allora, innanzitutto grazie di aver preso in carico una questione che non riguarda solo lei ma tutti i consiglieri rispetto a questa possibilità di parcheggio privilegiato, lo definisce il nostro ascoltatore. Come valuta questa situazione?
Ah, non acquisterò punti simpatia tra le colleghe e i colleghi, ma non importa, me ne faccio carico volentieri. Per correttezza devo dire che il permesso per poter entrare all'interno delle aree vicino Palazzo Vecchio è comunque a pagamento. Io non ne ho mai fruito, nemmeno nella precedente consigliatura, proprio perché appunto non è una cosa che spetta a prescindere, si deve fare una scelta per pagare un contributo annuale che poi permette l'ingresso nelle zone più vicine a dove c'è il consiglio comunale, gli uffici dei gruppi consigliari e la possibilità di parcheggiare. Aggiungo che esiste un problema di sosta ben noto, che conosce la residenza prima di tutto in tutta l'area UNESCO, dall'Oltrarno alle zone più vicine, più prossime a Piazza della Signoria, e che ogni giorno ci sarebbero degli stalli riservati vicino a Palazzo Vecchio per chi siede il consiglio comunale, che sono sempre occupati, a dimostrare che c'è un enorme problema di sosta. Quello che credo proporrò a partire dalla conferenza Capigruppo per provare a prendere informazioni in maniera più dettagliata è come mai per 24 ore e se effettivamente non si possa capire qual è l'esigenza reale, perché comunque arrivare in auto è scomodo. Quindi io so che tante persone si muovono in bicicletta o con i mezzi pubblici o arrivano fino a un certo punto e poi si muovono a piedi, anche perché abbiamo appena inaugurato come comune l'ennesima variante della linea tranviaria, che è l'unica cosa che purtroppo viene inaugurata in termini di trasporto pubblico locale.
E poi consigliere, lei sostanzialmente concorderà sul fatto che sì, ci può essere questa possibilità di sosta gratuita, ma per la durata del consiglio comunale è difficile che si protragga fino insomma serale, salvo appunto approvazione di bilancio, ecco.
Ecco, ho provato a confrontarmi su questo dettaglio in queste ore con delle persone che si occupano di lavoro di questi dettagli, non ho trovato convincente una risposta e quindi continuerò a approfondire se ne ci aggiorneremo appena avremo risposte ufficiali da parte dell'amministrazione e eventuali cambiamenti che avremo ottenuto, che si fa per evitare che una persona non si accorga da che ora deve essere tolta l'auto. Però questo vale anche per qualsiasi pulizia delle strade, sono non per 24 ore ma per fasce orarie più determinate, quindi su questo
insomma è un bel impegno. Condividiamo dunque insieme questa segnalazione, possiamo dire questa ricerca e anche questo miglioramento possibile in funzione di una fruizione anche a vantaggio dei cittadini, dunque del pubblico. Grazie al consigliere Palagi per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, torniamo presto, grazie.
A proposito di parcheggi, è arrivata una segnalazione al nostro numero WhatsApp.
Di questo ne so qualcosa, vivendo lì nel quartiere di Gavinana, per la tranvia verranno soppressi centinaia di posti macchina. Dei residenti hanno detto che aumenteranno i posti macchina nel quartiere, ma con i parcheggi scambiatori che sono al confine con il comune di Bagno a Ripoli. I residenti sono penalizzati perché i parcheggi scambiatori servono soprattutto ai pendolari. Potete chiedere all'assessore come pensano di ovviare alle carenze di parcheggi per i residenti.
Aggiungiamo questa segnalazione a quella su Viale Giannotti e la pulizia notturna se viene sospesa in occasione della cantierizzazione della tranvia. Grazie a chi ci ha scritto, continuate al 342 81 04 111, abbiamo altre risposte. Allora, con i lavori della tranvia non si può più bere acqua della cannella in zona San Marco Santissima Annunziata. Insomma, segnalazione pesa questa, non sì. Si può più bere, è cattivissima anche nei palazzi qui accanto, ci aveva scritto un ascoltatore. Noi ci siamo rivolti a Publiacqua segnalando proprio il caso specifico e ci hanno risposto che se segnalate acqua non gradevole lo dovete fare al numero 800 238 238, che è il numero verde, e verrà fatta una verifica puntuale. Comunque la segnalazione è stata inoltrata da parte nostra e al momento ci dicono non risulta nessuna anomalia da parte di Publiacqua. Vi invitiamo però a utilizzarlo questo numero verde, perché è importante capire se c'è stata una qualsiasi modifica di proprietà organolettiche post lavoro, insomma sarebbe uno scenario abbastanza preoccupante e da condividere. E poi arrivava anche un'altra segnalazione di cui abbiamo la risposta.
Ah sì, ci chiedevano dei lavori sul Lungarno di fronte a Piazza Poggi, che stanno facendo, sono 3 o 4 anni che ci lavorano.
Quindi si chiedevano a che pro, in realtà era una segnalazione già affrontata da noi, rivolgendoci alla regione, riguarda la centralina idroelettrica di San Nicolò, è la briglia di San Nicolò nel comune di Firenze. È un po' annosa come questione, perché l'intervento rientra nell'ambito della finanza di progetto per straordinaria manutenzione delle 13 briglie del dell'Arno. Uno degli ingegneri responsabili ha risposto che ci sono stati ritardi dovuti in una prima fase al meteo, soprattutto a una variante non sostanziale che si è resa necessaria e per il momento non è stata ancora approvata dal comune. Per ora stanno procedendo con gli interventi approvati, ma prima di finire serve il via libera su questa variante. Il cantiere inoltre è stato fermo per dei periodi, sia per delle richieste di approfondimento sia per una richiesta dello stesso comune di sospendere l'attività mentre erano in corso gli studi per la fattibilità della riapertura dell'annosa questione della galleria ad Allungarno della Zecca a San Niccolò, il tubone sotto l'Arno, galleria di cui si sta studiando la riapertura d'uso turistico, come sapete. La fine al 2022 era la previsione iniziale, ma dicono che è già stato ampiamente comunicato a tutti i soggetti istituzionali che la fine dei lavori alla centralina era prevista per la fine del 2024. Ancora così non è stato, Viola. Noi continueremo a seguire questa vicenda della centralina idroelettrica di San Niccolò. Sono le 8:46 minuti.
Dimmi. Sono le 8:46 minuti.
Vedo che mi stai
vogliamo continuare con le segnalazioni. Oggi ce ne sono veramente tantissime di
allora. Gusti. Andiamo su Piazza Brunelleschi.
Ok, Piazza Brunelleschi, lavori infiniti iniziati a fine luglio e ancora siamo appena a metà piazza, non ancora completata. Pensavamo rifacessero la pavimentazione in pietra, ma la sorpresa è stata vedere una colata di cemento.
Allora, tu nel frattempo controlla il nostro tablet per eventuali segnalazioni che ci stanno arrivando in tempo reale. Ci siamo rivolti agli uffici dell'assessorato alla mobilità, ci dicono che i lavori sono ripresi dopo uno stop di 3 mesi per ritrovamenti archeologici, reperti recenti censiti dalla soprintendenza. Il progetto non sarebbe cambiato rispetto a quello illustrato e gli uffici dicono che c'è obbligo di esposizione sul cantiere, quindi se questo manca effettivamente è grave. Chiediamo al nostro ascoltatore di tenerci aggiornati su questa vicenda. C'è poi una questione invece che è stata poi seguita anche dalla stampa e c'è stata anche una conferenza stampa dei sindacati, ma noi l'avevamo anticipata in Dillo a Controradio la scorsa settimana, ovvero la questione dell'invalidità civile.
Sì, ne avevamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze che aveva, insomma, ci aveva parlato del fatto che questo provvedimento peserebbe molto di più sui medici di base da un punto di vista burocratico, visto che dovrebbero svolgere tutta una serie di pratiche che andrebbero poi a togliere tempo alla cura del paziente.
Parliamo della riforma dell'invalidità civile, soprattutto della certificazione, la prima certificazione di invalidità e con il consigliere dell'Ordine dei Medici, avevamo avuto Martelloni in studio. Troppo spesso c'è un troppo peso burocratico sui medici, a rimetterci sono i pazienti, ci aveva detto, e nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche dell'allarme dei sindacati su questa sperimentazione che riguarda anche Firenze, appunto, una nuova procedura per l'accertamento della disabilità che presenta dei gap tecnici importanti. Andrea, un nostro ascoltatore, ci ha scritto in merito, ci ha inviato una testimonianza e rispetto al fatto che lui scrive indagheremo, ovvero leggiamo la sintesi del suo messaggio.
I medici di famiglia ricevono anche il 100% di uno stipendio lordo, immagino, per un collaboratore amministrativo o infermieristico al loro supporto. Se il medico decide di non tenere alcun dipendente, il contributo rimane nelle tasche del medico.
Non riguarda proprio la riforma dell'invalidità civile la certificazione, però sarebbe importante capire davvero se questo strumento economico in vista di un sostegno di collaborazione per i medici è davvero contemplato, e la cosa ci sembra estremamente interessante, quindi ringraziamo Andrea. Sono arrivate altre segnalazioni in conclusione, Viola?
Allora, vabbè, grazie, come sempre siete stupendi. Buongiorno per la pulizia delle strade nulla. Come dicevamo prima, se si riferisce Matteo alla questione di Viale Giannotti, indagheremo.
È difficile selezionarle in tempo reale i messaggi, ci vuole pratica, te lo dico.
E poi vabbè, ci chiedono perché non vanno con i mezzi pubblici questi consiglieri comunali, vabbè.
Era quello che diceva sostanzialmente Palagi anche con la Vax. Allora, grazie per i vostri messaggi, feedback, potete continuare a scrivere anche in settimana, dillo a Controradio, @controradio.it.
Georgian thoughts. We no want no junk or no fraud. Take it on one back a yard. Woman is made in the eyes of the gods. Take this your message on thoughts. We no want no junk or fraud. Sucking energy, bad mind. Take it on one. Woman, you a lioness, a queen, and now you're prime. Strength the power, radiating paradigms. We're firing out a soul, she no about to paint. You know, see, she's a force, she's a hurricane. She no wait for nobody, she paves her own way. Lighting out the dark, forgiving mistakes. From her head to her toes, she's unstoppable. Yeah, we sing for the women, strong and powerful.
Time, defeating the slides, laying signing on the line. It's time we rip up their words as fuel for the fire. Scream peace of love as our heart's desire. We mistreat them, we defeat them. What they saying? We ain't paying. Woman is made in the eyes of the Lord. A woman is the banner, they say, oh my God. Give birth to the human race, so why can't you be free? And I can see the shine of your spirit and love screams equality. And they can't deny it, we gon' find it. We won't stop till we rise above it. Hope still lies with the rise of the dawn. A woman hold fast, you've been strong.
We go through troubles, go through stress.
E passiamo a Viola Cerca Casa, la nostra finestra sull'abitare in varie città d'Italia. Stiamo facendo un po' un'indagine comparativa su tutte le città più affette da fenomeni di turistificazione e crisi abitativa. Siamo stati ovviamente a Firenze, a Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Pisa e oggi andiamo a Milano, che è stata anche al centro recentemente dell'attualità politica sul versante urbanistico, con la norma detta Salva Milano, finita al centro di varie polemiche, imbarazzi, e diciamo questa norma potrebbe aiutare la città a uscire da un'impasse che si è creata dall'inchiesta della Procura sull'urbanistica, con cantieri bloccati da mesi, funzionari indagati, architetti e imprese edili in difficoltà. Quindi una vicenda che va ben oltre la gestione del turismo e degli affitti brevi, che ha a che fare con logiche economiche e urbanistiche che vedono tra l'altro nel capoluogo lombardo al 2003 confluire circa il 50% degli investimenti immobiliari in tutta Italia.
Quindi insomma stiamo parlando di una situazione a Milano che è ben più ampia del solo tema affitti turistici brevi, diciamo, anche se è un tema importante, lo dicono i numeri.
Assolutamente. Poi oggi ovviamente ci occuperemo di un punto di vista abitativo. Milano si trova sul podio delle città d'Italia, tra l'altro con Firenze tra le città d'Italia con la più alta concentrazione di affitti brevi. È stata in un certo senso pioniera di questo tipo di affitto, dell'affitto breve ma anche di rendita, ospitando eventi che attirano persone da tutto il mondo per pochi giorni, come il Salone del Mobile, la Settimana della Moda.
Partiamo però da una segnalazione specifica, da una testimonianza.
Sì, ci è arrivata una segnalazione di una ragazza, Elisa, che vive a Milano e che sta avendo difficoltà a trovare casa. Sentiamo.
Sono un'insegnante precaria di 29 anni e la scorsa estate sono rimasta 5 mesi senza lavoro tra un incarico scolastico e l'altro, mesi in cui la Naspi ha coperto a malapena i costi dell'affitto, mesi in cui trovare qualsiasi altro tipo di lavoro è stato impossibile. Prima di prendere la decisione di tornare dai miei genitori, perché io non me la sento quest'estate di passare dei mesi come ho fatto l'anno scorso, mesi terribili, ho provato a cercare delle stanze, dei monolocali, anche spingendomi in zone a 2 ore di distanza dal mio lavoro e fuori Milano, assolutamente, anche perché io tuttora vivo fuori Milano, ma è molto difficile, costa troppo. Io non posso pagare una stanza 800 euro, non posso pagare un appartamento 1200, non ce li ho quei soldi. E se mi allontano in zone più abitabili, non ho la macchina, non conosco nessuno che si mantiene veramente al 100% da solo, senza l'aiuto dei genitori, che non viva in case comprate dai genitori, che non viva in case ereditate dai nonni. Milano è una città per ricchi, a nessuno piace ammetterlo, ma è vero.
A nessuno piace ammetterlo, ma è vero, una testimonianza importante, specifica, che riguarda insomma una vicenda emblematica. Siamo andati ancora più in profondità.
Sì. Sì, abbiamo chiesto un commento a Lucia Tozzi, giornalista e studiosa di politiche urbane, che tra l'altro sarà ospite di un ciclo di incontri organizzati da Per un'altra città e Firenze città aperta alla Casa del Popolo di San Nicolò. Lucia in particolare sarà ospite questo venerdì 7 febbraio in conversazione con Francesca Conti, per l'appunto per parlare di cosa accade a Milano da questo punto di vista.
Finanziarizzazione e comunicazione, il tema dell'appuntamento, ma sentiamo cosa ha detto ai tuoi microfoni Lucia Tozzi rispetto alla vicenda del capoluogo lombardo.
Milano si è scoperta una città turistica a differenza di Firenze o Venezia solo con l'Expo, perché prima naturalmente aveva del turismo del tipo lavorativo essenzialmente, ma non era inclusa nelle grandi città il Grand Tour italiano. Quindi si è scoperta turistica nel 2015, chiaramente essendo una città grande ha un rapporto tra turisti e residenti un pochino meno oneroso, però chiaramente ha incrementato in maniera esponenziale i prezzi. I prezzi delle case in centro erano già altissimi, però l'aumento della rendita ha interessato prima tutta la cerchia intorno al centro e poi dopo ormai interessa anche i punti più estremi del comune Milano. Prima però era molto più facile trovare case di vari prezzi, anche perché c'era comunque una considerevole riserva di case popolari, ancora un patrimonio che mano a mano stanno svendendo, dando in affitto concordato eccetera eccetera, ma soprattutto alienando, e quindi questo patrimonio si assottiglia e mano a mano incide sulle dinamiche abitative. Di fatto la quantità di abitanti, prima quelli della fascia meno abbiente, poi anche il ceto medio, sono stati espulsi a una velocità notevole, sostituiti invece da investimenti, abitanti diciamo molto ricchi che rientravano dall'estero, oppure da anche studenti, seconde case, quelli però più ricchi.
E l'amministrazione di Milano non risponde anche alle numerose proteste che ho visto avvenire in città?
Risponde manipolando, nel senso che alla richiesta di più case popolari o studentati pubblici risponde invece con housing sociale, studentati finanziati al PNRR, ma questo purtroppo succede in tutta Italia, ma che invece risultano carissimi, fino a 1000 euro a stanza, 800 insomma, e non pubblici, alla fine gestiti da privati. Risponde con leggi sulla casa, piani casa, che in realtà alienano il patrimonio pubblico per darlo a società di gestione e risparmio. Cavalca il nostro linguaggio di chi protesta, di chi segnala, di chi critica, travolgendole, offrendo soluzioni che sono peggiori del male. Si tratta proprio di ostacolarlo, vietarlo. Io dico che dopo che a New York è stato vietato del tutto Airbnb, non vedo come qua stiamo ancora a parlare di giorni, limitazione dei giorni, limitazione del numero delle case. Mi sembra che quelle nostre richieste debbano essere di tutt'altro tenore, vista l'emergenza abitativa crescente.
Quindi proprio lei dice di vietare Airbnb e piattaforme brevi?
Airbnb, tutti gli affitti brevi, cioè nel senso che in questo momento ci sono decine di migliaia di alloggi vuoti, di appartamenti vuoti, di cui una parte, insomma più che vuoti, risultano affitti brevi, ma solo una parte. Bisogna fare in modo che questo patrimonio privato e anche quello pubblico, perché anche di case popolari ce ne sono un quinto, più di 15.000 lasciate vuote. Ecco, queste case devono essere riempite per calmierare il mercato. Per riempirle evidentemente gli affitti brevi devono essere resi qualcosa di veramente difficile, quindi evidentemente sottoposti a licenze, controllati, tassati moltissimo. Bisogna tassare. Qui l'amministrazione a un certo punto ha fatto finta con l'assessore Marandi voler fare qualcosa, ma insomma stiamo parlando proprio del nulla.
Intervista che potete riascoltare su controradio.it. Lucia Tozzi, ospite il 7 febbraio al Casa del Popolo di San Nicolò nell'ambito del ciclo di Firenze città aperta. E due segnalazioni, due ultime notizie per quanto riguarda Firenze. È un po' insolita la precisazione nelle scorse ore dell'assessore al turismo Vicini sulla possibilità di non esporre i CIN qualora non si stia proponendo la struttura sul mercato degli affitti. Ci chiediamo cosa si fa, si espone il CIN a giorni alterni, insomma a seconda che in quel momento sia affittato sì oppure no, mi pare un po' metta confusione insomma dal punto di vista politico e della gestione del CIN, che per legge deve essere esposto e i controlli dovrebbero partire, anche se al momento non c'è data notizia di questo. Ma c'è una scadenza importante.
Esatto, infatti lunedì verrà portata in Consiglio Comunale la delibera e da lì partiranno 10 giorni per poi procedere con la rimozione delle key box.
Attenzione, attenzione, delibera che arriva finalmente sui banchi del Consiglio e poi scatta il countdown. Ne parleremo, verificheremo tutto questo in Viola Cerca Casa e non solo. Prossimo appuntamento mercoledì, ma rimanete aggiornati con Controradio.it. Tra poco un nuovo focus, un nuovo approfondimento, altri ospiti sulle nostre frequenze su Controradio TV.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara, Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigato.
Oh. Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina? Controradio, naturalmente.
ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9 passate da 6 minuti su Controradio e anche sui nostri canali crossmediali, dunque visibili anche su Controradio TV. L'acquario di Controradio si è animato. Saluto subito le mie ospiti, l'avvocata Marina Capponi e Amelia Vetrone del Foro Fiorentino. Bentrovate, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, Marina Capponi è una collaboratrice di un 25 novembre al mese, non è questa la trasmissione, però un 25 novembre è proprio distopico in questo senso sulle frequenze di Controradio. Arriva quando ce n'è bisogno, l'appuntamento solitamente è alla fine del mese, quindi alla fine di febbraio. Arriveremo con Sandra Salvato, Marina Capponi, Alessia Dulbecco e vi anticipiamo che ci occuperemo di educazione alle relazioni, dunque di affettività, perché anche questo è importante per creare anticorpi contro la violenza di genere. Ma oggi vogliamo accendere un microfono sulle vicende inerenti le molestie sul lavoro, battaglie legali importanti dal nostro territorio e anche una storia, una testimonianza che abbiamo raccolto. Partiamo, Marina, dalla storia di Lara, oggi pilota di droni per un'azienda che lavora per il nuovo Pignone, ma vittima di 5 anni di molestie e che voi avete preso in carico dal punto di vista legale. Contestualizziamo brevemente per poi dare a lei voce.
Esatto, la storia di Lara è una storia emblematica, infatti la proponiamo spesso anche, diciamo così, dal punto di vista didattico, perché vede l'intrecciarsi di una vicenda di rilievo penale, in quanto lei ha subito delle molestie sessuali sul lavoro molto importanti, che sono state poi qualificate come violenza sessuale, e un comportamento discriminatorio, sempre collegato alle molestie, sul piano lavorativo. E quindi la vicenda processuale è stata una vicenda, diciamo così, parallela, che ha visto un processo penale con la condanna del molestatore, che era un superiore gerarchico nell'ambito aziendale, era una piccola azienda, e la condanna in sede lavoristica dell'azienda stessa, che l'aveva licenziata per ritorsione nel momento in cui lei aveva denunciato il capo e aveva chiesto protezione al datore di lavoro.
Amelia Vetrone, sul versante penale lei l'ha assistita, ha seguito la vicenda.
Sì, Lara è stata molto coraggiosa, perché soprattutto quando lei ha denunciato non c'erano tante, diciamo, previsioni normative che oggi possiamo avere, che hanno portato poi anche degli sviluppi ulteriori a livello processuale. Lara è stata coraggiosa, ha iniziato in un momento storico in cui le molestie sul lavoro iniziavano ad avere un ruolo all'interno del diritto del lavoro, ma nel diritto penale sostanzialmente non c'era assolutamente nessun riferimento, quindi la qualificazione è sempre stata di violenza sessuale. Ma il problema che si proponeva all'epoca di Lara si propone oggi in maniera un po' diversa, ma è proprio la mancanza di una previsione. Esatto. A livello penale della condotta del responsabile, del datore di lavoro, anche di un collega sul luogo di lavoro, perché noi c'è una sussunzione, si dice proprio in termini tecnici, di reati previsti per altre fattispecie, come per esempio la violenza domestica,
sì,
che vengono sussunti forzando la norma, in alcuni casi addirittura con una estensione giurisprudenziale nell'ambito del diritto del lavoro.
E questo poi ci torneremo, ma è un passaggio importante che ci introduce anche a un qualcosa che Lara conferma dal punto di vista sociale, culturale. Allora, nel 2006, parlare di molestie, prenderne coscienza, era un qualcosa che era difficile nell'immediatezza, anche come vittima appunto di valutarsi come tale. Allora, partiamo proprio dalla testimonianza di Lara, che poi commenteremo con le nostre ospiti.
Allora, è stato un periodo molto pesante perché io non gradivo queste attenzioni, anche perché poi all'epoca queste molestie non è che erano riconosciute a livello culturale. Queste cose stanno venendo fuori ora, che non è un atteggiamento consono agli ambienti lavorativi.
Come ti difendevi o come cercavi di evitarle, di proteggerti in qualche modo?
Ma senti, all'inizio io gli ho manifestato proprio il mio dissenso e lui mi rispose che mi dovevo sentire lusingata. Lui ha continuato, insistito. Io quindi ho iniziato poi a fare l'indifferente, ho detto vabbè, si stuferà, magari io non lo considero, quindi lui si demoralizza e smette. Invece no, si è accanito ancora di più.
No, immagino che tu abbia pensato fin da subito a come uscire da quella situazione. Cos'è che ti spaventava, ti tratteneva?
A casa comunque arrivavo stremata, perché una situazione così ti finisce dentro, proprio a livello di energia ti prosciuga. E io mi sono poi resa conto, anzi mi sono chiesta, ma la mia posizione lavorativa qual è? Quella di andare al lavoro e fare comunque un lavoro di segreteria, di amministrazione, di andare lì e dover sopportare i suoi atteggiamenti. Mi sono guardata nel presente, proiettata nel futuro e ho detto, ma la mia vita deve essere questa. Il problema è che all'epoca avevo un mutuo, cercavo lavoro, ma dicendo il perché volevo venire via da quel posto, però la gente mi guardava male, come se gli raccontassi castronerie, e lì mi sono resa conto che eravamo molto indietro. Io non mi sono mai sentita colpevole in niente, perché non facevo niente.
Però hai avuto difficoltà ad essere creduta?
Allora, io all'epoca ho raccontato quello che mi succedeva a pochi amici intimi. Non è tanto la paura di non essere creduta, la paura, lo sai qual è, che secondo me è anche di tante donne, la paura era quella di sentirmi dire che la mia sofferenza era esagerata ai suoi atteggiamenti, che la mia fosse una reazione esasperata a quello che lui faceva.
Chi ti ha aiutato? Come hai messo a fuoco di essere vittima,
allora,
di molestie?
Senti, inizialmente io mi sono fatta accompagnare da mio padre e dai sindacati, perché non conoscevo veramente la realtà e lo sviluppo di quello che poteva avvenire in seguito. Al momento che io raccontavo questi episodi, mi hanno messo in contatto con uno studio di avvocati qui di Firenze e sono stata molto aiutata e supportata, perché ho trovato un team multidisciplinare, era composto anche da figure maschili, e l'importanza è stata quella di avere la sensibilità e la competenza a prescindere dal genere. Mi hanno aiutato a riconoscere quello che è una molestia.
Poi c'è stato tutto l'iter giudiziario, ma oltre a quel percorso legale, tu dicevi, no, tornavo a casa ed ero prosciugata, un malessere fisico, psicologico, reiterato.
Allora, oltre al malessere fisico, che non hai veramente energia più voglia di fare niente, perché io passavo i fine settimana poi sul divano. La notte mi svegliavo con delle colite tremende, la mattina mi suonava la sveglia e piangevo, perdita d'appetito, non ci se ne rende conto perché è un quotidiano in cui entra nella tua vita e ti trascina giù piano piano.
E come ti sei ricostruita? Dicevi forse grazie anche a questa multidisciplinarietà di aiuti che hai avuto. Come ti sei ricostruita fuori e dentro?
Fuori ho iniziato a pensare solamente a me stessa, perché quando hai a che fare con questi tipi di personalità, non solo loro pretendano certe attenzioni, no? Però diventi un suo bisogno in tutto e per tutto. Quindi non solo io ricevevo le molestie, ma gli dovevo portare l'acqua, gli dovevo portare il cane fuori, gli dovevo portare gli occhiali, cioè dovevo prendere i suoi occhiali e lavarglieli, cioè ero diventata la sua serva.
Cioè il famoso, quando si parla di recupero dell'autodeterminazione, che sembra un concetto così astratto, in realtà è fondamentale la riacquisizione del proprio sé.
Sì, esatto, io ho iniziato a fare tutto quello che mi piaceva, anche perché io poi sono stata un periodo lungo a casa, perché ero veramente trovata dentro, sono data a tanto sport, poi mi ha aiutato tanto anche il volontariato, perché facendo volontariato mi ha permesso di ricostruire un rapporto con gli altri.
Hai cambiato anche decisamente lavoro, hai seguito quello che poteva essere una tua vocazione, una tua passione?
Adesso piloto droni.
Mai avresti pensato di arrivare a questo?
Mai.
Forse non l'avevi proprio contemplato?
No, allora la cosa che mi fa più sorridere è che io adesso di questa storia ci rido, mi guardo indietro e ci rido. Quando racconto questa storia alle persone mi viene da ridere, ma non perché sta, cioè perché ormai ne sono talmente fuori, per me è talmente una storia lontana, io sono talmente andata avanti che questa storia me la sono lasciata dietro.
Ed è importante questo, Lara, perché dà il senso a chi è in una condizione invece ancora di prosciugamento, che che può arrivare, no? a una condizione di uscita.
E si fa anche perché siamo esseri dotati di un libero arbitrio, quindi dobbiamo assolutamente scegliere quello che vogliamo per noi. Io dico veramente a una persona che ha questa difficoltà di farsi aiutare, di non vergognarsi assolutamente a raccontare di quello che succede, di quello che è successo, di quello che si sente, perché se ne esce, ci si ricostruisce. Se non l'avessi denunciato, mi sarei dimostrata di essere vigliacca anche nei confronti di me stessa, perché mi sarei stata complice e consenziente dei suoi atteggiamenti molesti nei miei confronti.
Lara, la ringraziamo davvero per questa testimonianza. Lara Rosai, Marina Caponi, dicevi bene, un caso scuola, perché davvero tocca tantissime tematiche da questa intervista: lo svuotamento che viene fatto tramite violenza fisica, ma anche e soprattutto psicologica, la normalizzazione di questa violenza, esatto. E quindi uscirne fuori riconoscendo innanzitutto il chiedere aiuto, l'importanza della denuncia. Ci arrivano messaggi però che ci fanno capire ancora che c'è preoccupazione del denunciare, che la donna non sia poi sufficientemente sostenuta. È importante che una voce come quella di Lara venga sentita da donne che forse ancora non hanno messo a fuoco che si sentono in questa condizione.
Esatto.
Ma gli strumenti ci sono se si chiede aiuto.
Certo, assolutamente, assolutamente. Infatti il caso di Lara lo riproponiamo, anche se è di qualche anno fa, perché è un archetipo e poi perché dà la sensazione di effettività delle norme. I percorsi sono ormai strutturati, noi abbiamo un ordinamento anche molto sofisticato dal punto di vista degli strumenti. Abbiamo una cassetta degli attrezzi in cui c'è veramente di tutto, bisogna saperli utilizzare e soprattutto in forma multidisciplinare, perché Lara dice giustamente: il timore quando si va a denunciare, e la denuncia è la punta di un iceberg enorme sommerso, si ha timore di non essere credute prima di tutto, perché c'è il problema dell'onere probatorio, ma c'è il problema della minimizzazione, di una cultura che diciamo così svalorizza il mettere in rilievo il disvalore invece di questi comportamenti. Quindi l'importante sicuramente è denunciare, ma è denunciare nei luoghi giusti. Quindi il lavoro sui presidi di ascolto è un lavoro molto importante. Per esempio il caso che poi affronteremo, di cui parleremo, e anche Lara lo fa presente, individua una serie di presidi che non sono soltanto gli avvocati e le avvocate, ma per esempio il sindacato, per esempio le consigliere di parità, per esempio le consigliere di fiducia. Ci sono una serie di sensori territoriali anche molto vicini a noi, gratuiti, competenti, che ascoltano e sanno poi veicolare la denuncia, costruirla fin dall'inizio, perché è molto importante una costruzione corretta della fattispecie, no? Come si dice in termine tecnico.
In questo senso, avvocata Vetrone, anche dal punto di vista penale si sono fatti dei passi avanti, e immagino che il risvolto penale della denuncia preoccupi ancora di più la vittima.
Sì, per questo, come diceva Marina, è importante essere un team multidisciplinare, perché due procedimenti, quello di diritto del lavoro e quello di diritto penale, si sorreggono vicendevolmente, nel senso che nel caso per esempio di Lara, direttamente l'imputato, che poi è stato condannato, era comunque il suo responsabile, quindi l'azienda non aveva mantenuto quelli che oggi chiameremo i modelli organizzativi per evitare queste condotte, che appunto sono quegli strumenti successivi al caso di Lara. Mentre dal punto di vista penale, Lara è stata uno dei primi casi dove al capo B dell'imputazione si parlava di maltrattamenti sul luogo di lavoro, e questo perché soltanto attraverso l'estensione giurisprudenziale che io richiamavo prima, dove questi casi precedenti sono casi che hanno fatto un po' scuola, nel senso che hanno esteso il reati previsti per, in questo caso, la violenza domestica sui luoghi di lavoro, proprio perché non c'è una previsione normativa specifica, ha fatto sì che comunque quella fiducia dovuta alla cura, o comunque alla coabitazione in un certo senso anche un po' forzata, perché comunque vivevano in quell'ufficio
molto piccolo
in cui lei era,
sì, familiare.
Sì, quindi ha fatto sì che creasse le condizioni per l'estensione. Oggi noi parliamo di maltrattamento sui luoghi di lavoro perché si estende in base a tre parametri giurisprudenziali che nascono da questi casi, da queste sentenze, che sono sicuramente avere un rapporto parafamiliare, come nel caso di Lara, che aveva questo rapporto stretto con quello che era il suo responsabile all'interno, sì, dell'ufficio, una condivisione della diciamo della quotidianità, quindi con anche il pranzo per esempio o viaggi di lavoro, e una struttura aziendale tale che permetta una reale coabitazione.
Però, per esempio, nell'azienda grande questo tipo di estensione facciamo fatica a farlo.
Moltissimo.
perché la magistratura non riconosce la possibilità di coprire, diciamo così, queste fattispecie attraverso il maltrattamento in famiglia, perché è una fattispecie veramente particolare, pensata per ipotesi veramente diverse. C'è da dire che il reato di molestie sessuali è una proposta di legge che a ogni legislatura viene rilanciata, riproposta e rielaborata, e poi finisce tutte le volte o a ogni cambio di legislatura nel macero. E allora, questo è molto grave.
Eh sì, assolutamente. Infatti anche dal punto di vista informativo non possiamo limitarci e non vorremmo limitarci alla cronaca. Esatto. Ma dobbiamo affrontarla dal punto di vista degli strumenti, dal punto di vista politico dell'assunzione di responsabilità. Ci arriva un messaggio: Lara è stata molto coraggiosa, brava, mia madre mi ha insegnato che questi individui vanno denunciati e colpiti nel portafoglio, ci scrivono. Ora, sul discorso della denuncia poi sottolineiamo anche che ci sono vari livelli anche di presa di coscienza e forza di denunciare, per cui una vittima non deve sentirsi in colpa in prima istanza se non ha questa forza, però deve capire che ci sono delle possibilità di richiesta di aiuto che poi la accompagneranno in questa presa di coscienza. Ma abbiamo pochi minuti, vogliamo però affrontare un'altra notizia importante del percorso anche di crescita giurisprudenziale. Parliamo dell'accettazione della parte civile del sindacato della Filtem CGL per un caso che ha riguardato una lavoratrice nel distretto pratese. Esatto. E che voi avete seguito. Marina, di cosa si tratta?
Si tratta di un caso di molestie che assomiglia abbastanza anche proprio come svolgimento a quello che abbiamo raccontato precedentemente. Anche qui c'è un bacio rubato, ci sono, diciamo così, attenzioni estorte con violenza da parte dell'imprenditore. Tra l'altro è un imprenditore occulto, quindi ci sarà anche la complicazione di dover individuare la figura che poi sarà responsabile anche dal punto di vista giuslavoristico, ma ci arriveremo. E sotto il profilo penale è stato condannato con una pena, e poi Amelia magari preciserà meglio dal punto di vista tecnico, proprio per questa violenza sessuale, quindi l'articolo 609 bis del codice penale, tentata nella sua dimensione di tentativo. E questa è una ragazza che ha sofferto moltissimo, anche per lei il percorso è stato terribile, ci sono state le dimissioni per giusta causa proprio per questo problema, la perdita di un lavoro che le piaceva, le faceva la stilista, quindi era un ambito molto creativo, ora ha dovuto riacquisire una posizione professionale molto meno gratificante, quindi ha una perdita patrimoniale, ha avuto una sofferenza anche psicofisica veramente, veramente significativa, quindi anche lei si sta ricostruendo, siamo ancora in un percorso che è ben avviato, però diciamo così, l'aspetto perlomeno processuale dal punto di vista penale è andato molto bene, perché anche in questo caso sono eventi che si sono verificati nella solitudine, quindi sono eventi in cui anche l'onere probatorio, che in penale per fortuna riconosce un ruolo della parte offesa molto importante, è stato assolto e un'attenzione molto vivace è stata, diciamo, della Procura della Repubblica, che ha svolto un'istruttoria veramente delle indagini veramente molto accurate, e il sindacato.
Esatto, diciamo, peraltro in una fase di gestione pandemica, quindi solitudine accresciuta,
esatto,
e sappiamo
esatto
quanti casi di violenze e molestie siano aumentati in quel contesto, però come ribadivamo, per la prima volta il sindacato è stato ammesso in un procedimento penale per molestie sul luogo di lavoro, senz'altro un tassello importante da sottolineare, avvocato.
Sì, molto importante, anche perché la differenza con Lara è che con Lara non c'erano neanche le condizioni per difendere lei dal punto di vista penale. Oggi siamo arrivati, grazie a una serie di normative ulteriori che nascono soprattutto dal 2013 in poi, e al codice rosso, che vorrei ricordare che ha tante lacune, ma per alcuni versi comunque ha contribuito anche a sostenere queste molestie e questi reati di cui non abbiamo traccia, perché noi se sulla violenza domestica riusciamo a avere dei numeri, sulle violenze nei luoghi di lavoro i numeri non ce li abbiamo perché le denunce sono pochissime, e in questo caso il ruolo del sindacato è stato un ruolo fondamentale, perché sia la Camera del Lavoro che la categoria sono entrambe state riconosciute parte civile insieme alla lavoratrice e hanno sostenuto dando grande supporto alla lavoratrice che si è ritrovata comunque in un momento storico difficile, come ricordava, e che affrontare già inizialmente da sola la fase della denuncia non è stato semplice, perché comunque era una ragazza di 25 anni al primo impiego, quindi si è trovata veramente in una condizione di difficoltà e di isolamento per tante circostanze. Quando però il giorno della prima udienza, un'udienza preliminare, si è costituito insieme a lei il sindacato, non si è sentita sola, e questo è soprattutto un segnale che deve essere dato, come appunto si diceva prima, che ha un valore politico, per ricordare che noi abbiamo fatto dei passi in avanti nella violenza di genere, ma non abbiamo mai preso in considerazione la violenza sul luogo di lavoro. E volevo dire una cosa: con Marina abbiamo anche assistito un'altra lavoratrice che si pone nell'intermezzo tra Lara e quest'altra ragazza, e questa signora per 8 anni aveva vissuto in un'azienda sempre nel Pratese una situazione di molestie gravissime, in quanto lui addirittura a volte la bloccava sul tavolo di lavoro e le leccava le orecchie, quindi anche cose molto gravi,
disgustose.
In quel contesto noi siamo partite con una denuncia di maltrattamento che però lei aveva fatto in maniera autonoma, mentre invece nel caso di Prato l'ho scritta io, quindi sono riuscita a far contestare, benché non sia un aggravante, il fatto che chi avesse commesso il fatto era il datore di lavoro.
Sì.
In quel caso lei l'ha fatta da sola e c'è da apprezzare, perché è sempre un atto di coraggio, e la polizia giudiziaria qualificò come maltrattamento, ma siccome non c'è la previsione normativa del maltrattamento sul luogo di lavoro, il processo si è sviluppato su quei 3 criteri che ho citato prima.
E allora, avvocata Capponi, la conclusione qual è? È che tutti questi casi non solo hanno il coraggio della donna per se stessa di denunciare, ma sono davvero dei tasselli importanti per seminare un cambiamento a livello giuridico.
Esatto, assolutamente, perché per esempio l'ultima cosa che vorrei citare è il ruolo delle aziende, perché anche il fatto che il decreto legislativo 81 del 2008 ha enfatizzato la responsabilità aziendale per il benessere anche sotto il profilo del genere, quindi ricomprendendo questo tipo di attenzione, anche quella appunto di evitare, di prevenire le molestie, è qualcosa che si comincia a vedere, è tangibile. Per esempio ci sono tutta una serie di sentenze di Cassazione recenti in cui è stato riconosciuto la legittimità del licenziamento del molestatore, anche quando il molestatore per esempio era un capo, quindi aveva una figura di leadership importante nel management aziendale, e anche quando per esempio le molestie uscivano al di fuori dell'azienda stessa e quindi il comportamento andava in attività extra lavorative e così via. Quindi cominciamo a vedere una sensibilità aziendale diversa. Quindi non c'è per esempio contrapposizione tra il sindacato e l'azienda, ma c'è una collaborazione sia sotto il profilo prevenzionale sia nel momento in cui succede questo, quindi né il sindacato né l'azienda difendono poi alla fine il molestatore, ma lo espungono dalla comunità aziendale, perché non rispetta una regola basilare che è quella della dignità, del rispetto della dignità. Quindi sono dei passi in avanti, ieri non c'erano,
esatto,
e ora ci sono,
e l'abbiamo voluto cristallizzare, no? Come una prova, sì, in questa trasmissione. 9:28 minuti, tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network, poi Raffaele Palumbo, che chi è su Controradio TV vede già alle nostre spalle nello studio che c'è, perché arriverà per l'angolo rosso con la Fisac. Ma dicevamo, ci sono degli strumenti che sicuramente sono mancanti ancora, ma ci sono tante possibilità che nell'arco degli anni sono arrivate grazie anche davvero alle testimonianze, alle denunce e al supporto di reti di professionisti che sono sempre più sensibili e in grado di intercettare quelli che sono i vari bisogni, non solo legali, delle vittime. Grazie dunque all'avvocato Marina Capponi, Amelia Vetrone, per essere state con noi.
Grazie,
augurandovi
grazie a voi,
buona tutti. Giornata. Vi ricordiamo che questa trasmissione sarà anche riascoltabile sui nostri canali crossmediali.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.